I suoi genitori decisero di farlo battezzare davanti a milioni di persone. Scelsero la Santa Messa Domenicale trasmessa da Rai 1. C'era il vescovo, c'erano i chierichetti, c'era un sacco di gente. Sua madre gli mise lo stesso abito che avevano messo a suo zio, anni e anni prima, in cotone ricamato. A 4 anni lo iscrissero allo Zecchino d'Oro. Non vinse, ma la canzoncina in famiglia se la ricordano ancora. Era un bambino docile, mansueto e silenzioso. Ma ciò non impedì ai genitori di chiamare la Tata Lucia, del programma SOS Tata. Per renderlo presentabile, lo stuzzicarono a lungo, facendogli sparire i giochi, negandogli gelati e caramelle, disturbando il suo sonno. La Tata giunse, stette una settimana con lui e in effetti lo trovò capriccioso, smanioso, irascibile. Ma in quella settimana, dal lato della sua esperienza, seppe agire e dare i consigli giusti affinché lo si recuperasse. Era ormai un bambino che tendeva al ragazzino. Passò il provino per Io Canto, avendo nel curriculum lo Zecchino d'Oro. Perse in finale con una ragazzina di Ancona che imitava alla perfezione Laura Pausini e un duo di fratelli toscani, grassi e viscidi, che però erano perfetti nel fare il verso ai Pooh. Lui, che aveva realmente un unico cavallo di battaglia, ovvero una vita da mediano di Ligabue, alla prova con altre tonalità, fallì. La sua adolescenza fu scrutata, analizzata, messa a nudo e in fondo, compatita. Nello show di MTV avere 20 anni. Il suo ciuffo emo, la sua parlata tentennante, i primi esperimenti con le droghe leggere, la sua poca voglia di studiare. Il suo apporto alla trasmissione fu sostanzialmente buono per quelli di MTV. Si parlò del disagio giovanile per settimane. Lui, per un equivoco amplificato dal gran rumore, credette di aver fatto una bella figura. Gli diede coraggio nella crescita. Si innamorò al Grande Fratello. Lei era una cubista di Verona, volgare e magra, truccata e del Capricorno. La corteggiò spietatamente. Fece quasi a botte con un altro concorrente per lei, che inizialmente ritrosa, cedette una volta fuori dalla casa. A Verissimo siglarono il loro fidanzamento ufficiale. Durò qualche mese. Lei lo lasciò per un tennista prima e per un industriale del tessile dopo. A Stranamore, dove lui si era presentato per riconquistarla, lei non andò neanche. La porta si aprì sulla sua assenza. Il videomessaggio successivo, lei su un divano mentre accarezzava un cane minuscolo, non lasciava spazio a dubbi. Ne uscì a pezzi. Ma non si rassegnò. Tormentò la sua ex con telefonate e appostamenti, fino a che questa, esasperata, lo citò in giudizio per stalking. Ovviamente perdette, in una puntata memorabile di Forum. Volarono scintille tra i due e tutto il pubblico gli era contro. La bilancia pendeva in maniera imbarazzante verso la ragazza. Non fu facile rifarsi una vita. Scontata la pena sociale, pulire i cessi di una cooperativa, che fu seguita puntata dopo puntata dall'arena di Giletti, e facendo un sommario bilancio esistenziale, si rese conto di non avere più così tanto tempo e soldi adeguati. Fu concorrente di chi vuole essere milionario. Si portò a casa 125.000 euro. Non era più un ragazzo. La fama, derivatagli dal Grande Fratello, a cui aveva partecipato anni prima, era scemata del tutto. Non aveva ancora una compagna. Benedì la scelta di Maria De Filippi di allargare la partecipazione di uomini e donne anche a gente della sua età. Curiosamente finì per essere corteggiato, con più assiduità, da una biondina magra e nervosa molto somigliante alla sua ex storica. Fecero un matrimonio sobrio e maturo, supportati dal programma Cambio Vita, Mi Sposo. Di solito il programma operava con giovani coppie di sposi, a cui regalava un miglioramento fisico in vista del grande giorno. Con loro fecero un'eccezione e lavorarono davvero bene. Lui sembrava quasi un trentenne. A lei rifecero le tette che tanto desiderava. La loro vita coniugale pareva andare alla grande. concepirono una bambina alla non indifferente età di 56 anni. La vita in diretta seguì con attenzione il loro caso, fomentando un dibattito morale fra gli ospiti in studio. Scomparve una sera di gennaio. A nulla servirono gli appelli della moglie a chi l'ha visto. Nessuno lo vide mai più, da nessuna parte, in nessun canale.
Podcast Don't Tell è un progetto di Vito Ferro, a cura di Trama.